Primo Corinzi 15. Ma in Efesini, capitolo 4, siamo, 5, siamo arrivati al brano che parla poi, che introduce i rapporti in famiglia. Il capitolo 5 elabora sul cammino del credente nella volontà di Dio. Leggiamo un po' il versetto 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave. E quindi il camminare nella volontà di Dio è un tema che vediamo in questo capitolo, e vediamo proprio il termine camminare più volte in questo quinto capitolo. I primi 17 versetti parlavano del fatto che noi dobbiamo semplicemente imitare Dio, siamo chiamati ad imitare Dio con una vita santa, ok? Non sto a ripetere i punti su quel messaggio lì, su quel testo lì, ma praticamente parla di questo, della santità di Dio, e noi dovremmo imitare Dio innanzitutto e soprattutto nella santità, ok? Adottare un puro amore come guida, cioè adottare un puro amore che guida ogni altro aspetto della nostra vita. I primi versetti lì diceva di camminare in amore, e questo amore santo, e imitiamo Dio, ovvero Gesù, questo ci guida in ogni aspetto della nostra vita. Quindi sarò santo nell'uso del mio corpo e nell'uso della mia bocca, quello è specificamente riportato nei primi 7 versetti. I versetti poi 8 a 16 enfatizzano la rettitudine, descritto con un termine, con il termine la luce, no? Il versetto 8 e 9 enfatizzano la rettitudine o il cammino santo e la saggezza come strumenti che ci guidano nel cammino. Guardiamo il versetto 8 e 9. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, camminate dunque come figli di luce. E qui stiamo parlando della rettitudine, della giustizia, della santità della vita. Versetto 9, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. E quindi siamo chiamati a questa vita santa, ed è descritta questa vita santa o retta o giusta, è descritta come luce, e la luce di ciò che è giusto ci guiderà. Il versetto 15 parla della saggezza che ci guiderà. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma come saggi. E quindi la saggezza e la santità sono quelle cose che ci devono condurre nel nostro cammino con il Signore, ok? Questa è la prima parte del capitolo. Arriviamo al versetto 17, al 21, che ci parla della pienezza dello Spirito. Quindi determinando di amare e di seguire Dio nel nostro cammino con Lui in santità e in saggezza, ci condurrà ad essere ripieni di Spirito Santo. Versetto 17 dice: non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito. Quindi la volontà di Dio è di essere ripieni di Spirito. Dio vuole che noi intendiamo quale sia la sua volontà. Dio vuole spiegarci esattamente qual è la sua volontà, e la sua volontà è che noi permettiamo che lo Spirito Santo controlli ogni aspetto della nostra vita. Se non siamo totalmente sottomessi a Dio, seguendolo umilmente, seguendo la sua parola umilmente, momento per momento, non siamo nella volontà di Dio. E Dio non vuole solamente questa pienezza di Spirito Santo manifestarsi nella riunione di domenica mattina, no. La domenica mattina ovviamente dobbiamo essere ripieni di Spirito, ma lo dobbiamo essere anche domenica pomeriggio e anche lunedì pomeriggio e anche giovedì sera e tutte le sere, in tutti i momenti. Essere ripieni di Spirito Santo è fare la volontà di Dio momento per momento, ovviamente essendo guidati e sottomettendoci alla sua parola. Questo è l'essere ripieni di spirito. Praticamente è lo Spirito Santo che vive la sua vita attraverso di noi quando noi siamo sottomessi a Lui. Per fare questo ovviamente dobbiamo negare, dobbiamo respingere quello che è l'istinto, non voglio chiamarlo umano, ma l'istinto peccaminoso che noi abbiamo in noi. E dobbiamo non vivere secondo l'abitudine o la tendenza della nostra carne, che è egoista. La mia carne desidera adempiere i propri desideri, e questi desideri purtroppo nella mia natura caduta sono spesso peccaminosi, e devo respingere quella tendenza mia e dal lato opposto sottomettermi a quello che so che è giusto secondo quello che insegna la parola di Dio. E quando mi sottometto a ciò che la Bibbia dice, momento per momento nella mia vita, quando io cerco la volontà di Dio, momento per momento nella sua parola, e la metto in pratica, sto camminando nella volontà di Dio, sto camminando nello Spirito. E in Galati dice: se camminiamo nello Spirito non adempiremo i desideri della carne. Le due cose sono, si escludono a vicenda. Se io cammino nella carne non sto adempendo la volontà di Dio nello Spirito. Se io invece sto camminando nello Spirito, in quel momento non starò camminando nel peccato. E quindi essere ripieni di Spirito, Dio ci parla della pienezza di Spirito, il credente è chiamato a vivere completamente guidato e sottomesso e quindi controllato dallo Spirito Santo. Questo è il modo sicuro per compiere la volontà di Dio. In Galati 5,16, ho fatto riferimento ora a questo versetto, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. E quindi se io voglio piacere a Dio, facile, camminare nello Spirito, essere ripieno di Spirito, conoscere la parola di Dio molto bene e vivere secondo gli insegnamenti della parola. Tutti i principi, tutti i comandi della parola di Dio devono avere effetto nella mia vita quotidiana, e questo sarà equivalerà al permettere Dio di vivere la sua vita attraverso di me. Questo glorificherà Dio e questo sarà una benedizione attraverso di me a voi e attraverso di voi a tutti quelli intorno a noi, no? Questo è la volontà di Dio. Quindi la vita ripiena di Spirito Santo tocca ogni relazione che abbiamo in questa vita. È interessante che Dio poi prende quel discorso sul camminare nella sua volontà, sul camminare nell'amore e nella santità, e poi lo conduce alle diverse relazioni che noi abbiamo. E il primo rapporto che viene descritto qui è quello del rapporto nostro nella Chiesa, e poi tra il marito e la moglie, e poi tra i genitori e i figli, e anche tra i figli e i genitori. E poi sul posto di lavoro, qui parla di servi e di padroni, ma un operaio oggi ha un impegno con il suo datore di lavoro, e il datore di lavoro ha un impegno verso il suo operaio, e il Signore ha una certa volontà che guida questo rapporto. Ma se tu pensi alla tua vita, qual è la mia vita? Io descrivo sempre la mia vita a chiunque, no? Io dico: la mia vita è questa, la famiglia è il mio ministero, questa è la mia vita, la famiglia è il mio ministero. Prima di diventare pastore missionario, la mia vita che cos'era? La famiglia, la mia chiesa che io frequentavo e il mio lavoro, no? Beh, in questo brano parla del rapporto mio alla mia chiesa, parla del rapporto mio con mia moglie e poi con i miei figli e anche sul posto di lavoro. E questi sono, questo è il modo. Se io sono ripieno di Spirito Santo, ascoltate attentamente, se io sono ripieno di Spirito Santo, saprò come essere un giusto membro della Chiesa, saprò come essere sarò un buon membro della Chiesa, sarò un buon marito e vice anche la moglie, sarò un buon genitore o se sono un figlio un buon figlio, e sarò un buon datore di lavoro, ovvero un servo o un operaio. E se noi riusciamo a fare questo, Saremo pronti per le battaglie spirituali che sono davanti a noi. Quello che in Efesini 6 dice che noi non combattiamo contro carne e ossa, ma contro gli spiriti. Come dice in Efesini 6? Aspetta, del resto, fratelli miei, fortificati nel Signore, nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'armatura, no? Questo introduce il brano che parla come possiamo affrontare le battaglie spirituali. Quindi, diciamo, anche nell'ambito delle nostre battaglie spirituali, questo brano ci insegna come possiamo affrontarli, ed è essendo ripieni di Spirito Santo. Noi, io devo essere ripieno di Spirito Santo non perché sono un pastore, ma perché sono un figlio di Dio. E tu devi essere ripieno di Spirito Santo, e ogni persona qui deve essere ripieno di Spirito Santo. Lo dobbiamo, non lo dobbiamo, sarà manifestato in chiesa, sarà manifestato nel mio rapporto con la mia moglie, sarà manifestato, eccetera, eccetera, in tutte le relazioni importanti della vita, incluso al lavoro. Non dovrebbe essere che noi siamo in un certo modo in chiesa, ma poi con il nostro coniuge li trattiamo in un altro modo. Non deve essere in quel modo. E non dobbiamo essere in un certo modo in chiesa, ma non siamo così magari con i nostri figli. Oppure sul posto di lavoro, quelli con cui lavoro non sanno neanche che io sia un credente. E non dovrebbe essere così. E io lo so che la nostra tendenza non è di sottometterci allo Spirito Santo, la mia tendenza è di vivere come mi viene per natura. Ma se io leggo questo brano, capisco che la volontà di Dio per me è essere ripieno di Spirito, e questo non significa manifestarsi in qualche diciamo emozione, ma significa che si manifesta nella Chiesa e si manifesta nel mio servizio del Signore, si manifesta nel mio matrimonio, si manifesta con i miei figli e si manifesta sul posto di lavoro e anche in come affronto le battaglie spirituali. Ok, io vi ho predicato Efesini 5 e 6. Questo è il messaggio di Efesini 5 e 6. Però in questo brano ci sono dei dettagli che mi aiutano. I dettagli ora li guardiamo. La vita ripiena di spirito tocca ogni relazione, abbiamo appena detto. La famiglia è la prima istituzione umana, è la più importante al mondo. È la più importante al mondo. La famiglia è più importante di ogni altra relazione che noi abbiamo. Dio ha creato l'uomo e ha visto l'uomo non era buono da solo, e quindi ha creato dall'uomo una compagna perfetta per lui, per controllare il mondo, per soggiogare il mondo, per portare il mondo a produrre cose buone e a guidare nel mondo, no? Ma la famiglia inizia lì, a casa. L'istituzione più importante e la prima è quella della famiglia. Non è una sorpresa, noi non siamo colti, non siamo sorpresi che il diavolo vuole attaccare la famiglia, no? Voleva dividere Adamo ed Eva e quindi tenta Eva, sapendo che lui forse poteva ingannare lei, anche se Adamo non fu ingannato, ma lui seguì la moglie coscientemente, quindi entrambi loro sono entrati nel peccato. E quindi il diavolo incomincia a distruggere il mondo attaccando la famiglia, e tutt'oggi si sa che c'è l'attacco della famiglia, con tutta l'immoralità che c'è a giro nel mondo e con tutti gli orrori che conosciamo, e vorrebbero capovolgere quello che è il disegno di Dio per la famiglia. Ma noi non siamo stolti come quelli del mondo, noi sappiamo quello che è la volontà di Dio, questo capitolo ce l'ha detto. E quindi leggiamo questo capitolo, vediamo che l'istituzione umana è la più importante, è quella della famiglia. Dio usa il suo rapporto con noi come esempio di come dovremmo condurre le nostre famiglie. Come Dio mi tratta è così che io devo trattare mia moglie, è come io dovrei comportarmi davanti a Dio, è come mia moglie dovrebbe comportarsi nei miei confronti. La sottomissione e l'amore è quello che definisce il nostro rapporto con Dio, è quello che dovrebbe definire la famiglia, e a proposito dovrebbe definire la Chiesa anche, l'amore e la sottomissione. L'amore l'uno per l'altro e la sottomissione l'uno all'altro. Abbiamo detto, tu dici dove ho visto, dove te ha parlato della Chiesa, la Chiesa, ma dov'è in questo capitolo? Guarda il versetto 17, no scusami, versetto 18, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Dio. Quella è la Chiesa. Questi versetti parlano del rapporto nostro l'uno all'altro qui in Chiesa, del rapporto nostro fra credenti. Questo è l'opera di Dio. Domenica mattina predicherò su 1 Corinzi 15, versetto 58, e lì parleremo del abbondare, del continuo, nell'opera del Signore. Dove si fa l'opera del Signore? Si fa in tutta la nostra vita, ma incomincia in Chiesa. Lui sta scrivendo ad una Chiesa, e di svolgere l'opera del Signore attraverso l'opera della Chiesa. Dio ha creato la Chiesa, Gesù Cristo ha formato la Chiesa, non Frank e Paul. Non abbiamo formato noi la Chiesa, l'ha formata Gesù Cristo, e l'opera del Signore viene svolta attraverso la Chiesa. E qui dice come dovremmo, qui non dice cantando l'uno all'altro con i cantici rock di spirito, con la batteria e con le luci e con il fumo, come a un concerto di musica rock. No, dice salmi, inni, cantici spirituali. La musica della Chiesa è diversa dalla musica del mondo. Se no, che ci venite a fare qui? Per essere uguale al mondo? Ma vai al mondo, lo fanno meglio di noi. La gente del mondo sa fare la musica del mondo meglio dei credenti. Se vuoi la musica del mondo, vai alla musica del mondo. È inutile venire in chiesa a cercare la musica del mondo. La nostra è diversa. I nostri sono salmi, inni e cantici spirituali, perché salmeggiando e ringraziando Dio è tutt'altra cosa che seguire la musica del mondo. Ecco perché siamo diversi. Purtroppo le chiese hanno perso l'efficacia nel mondo, perché non sono più sale e luce nel mondo. Io non sto dicendo che noi siamo perfetti e che noi siamo sale e luce, ma lo dovremmo essere. E se siamo uguali al mondo, perché siamo qui? Facciamo il mondo se dobbiamo essere uguali al mondo. Non lo chiamiamo chiesa e non diciamo di seguire lo Spirito Santo, perché non è così. Non so se vi sto dicendo cose per cui siete d'accordo. Giulietta è d'accordo, lei lo sta dicendo. Amen. Allora, quindi questa è la Chiesa, ma poi arriviamo al versetto 22, dove parla delle mogli. Ecco, dov'è Jenny? Stai ascoltando, Jenny? Versetto 22, ok. Non ti nascondere, perché è tutta la mia vita che io sogno di predicare questo versetto. Ok? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Perciò, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è il salvatore del corpo, perciò come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ok, questo conclude il messaggio, andiamo a casa. No. No. Come dici? Sì, brava, vedi, te applica al tuo cuore tutto il messaggio. In questo brano abbiamo un quadro dipinto per noi. Il quadro dipinto è il rapporto fra la Chiesa e il Signore Gesù Cristo. E il quadro dipinto è ci descrive come noi dobbiamo agire in famiglia. Io guardo a Cristo e la Chiesa. La Chiesa sono tutti i credenti, per cui Gesù Cristo è morto. Gesù è morto per tutti, anche i non credenti. Ma i credenti sono quelli che sono nati di nuovo, i credenti sono quelli che hanno ricevuto l'efficacia del sacrificio di Cristo. E questa assemblea di credenti in Cristo si chiama la Chiesa, l'assemblea che è il corpo di Cristo, e noi siamo la sposa di Cristo. E questo quadro tra amore di Cristo per la sua Chiesa e sottomissione della Chiesa verso il suo Salvatore, questo è il quadro dell'immagine del rapporto matrimoniale che noi abbiamo. E quindi se io ho qualche dubbio di come devo comportarmi nei confronti di mia moglie, e se lei ha qualche dubbio su come dovrebbe comportarsi nei miei confronti, basta guardare a questo quadro tra Cristo e la Chiesa, che ci insegna quello che è il piano di Dio per la famiglia. E quindi è un quadro dipinto per noi, un piano da essere svolto. Quindi ci sono comandi. Ci sono comandi da parte di Dio per me, marito, ci sono comandi da parte di Dio per la moglie, ci sono comandi per me, genitore, e per i figli. Quindi c'è un piano di Dio da essere eseguito, da essere svolto, da essere ubbidito. Ma poi vediamo in questo brano anche una potenza su cui noi dobbiamo dipendere. Non è una cosa che noi facciamo nella nostra potenza, non lo facciamo per natura, non l'ho imparato dai miei antenati, ma lo imparo dalla parola di Dio e sono capace di farlo perché lo Spirito Santo mi aiuta. Non sono condannato ad essere quello che sono per natura. Sì, certo, io posso vivere come sono per natura, ecco, quella è la parte più facile, ma non sono condannato a vivere come sono per natura, e non sono condannato ad avere una famiglia che risulterebbe da questa vita vissuta per natura, ma c'ho una potenza che mi dà la vittoria su tutto questo, è la potenza dello Spirito Santo che abbiamo visto già in questo brano. Dio vuole rendere le nostre famiglie esattamente ciò per cui lui lo aveva creata per essere, una benedizione. Dio ha formato la famiglia per essere una benedizione e per glorificare il suo santo nome, per dimostrare il suo amore per il mondo, a tutto il mondo, anche tra marito e moglie. Noi dobbiamo sottometterci allo Spirito Santo per avere un matrimonio che glorifica il Signore e che benedice la nostra propria vita. Ora, il quadro dipinto per noi è quello che abbiamo incominciato a vedere tra Cristo e la Chiesa. Ci siamo fermati al versetto 24, ma in realtà il quadro include quello che vediamo nel versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Come descrive il modo che lo devo fare, il modo in cui lo devo fare. Come lui ha amato, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato, e quindi qui mette enfasi sulla caratteristica particolare che noi dobbiamo imitare, e ha dato se stesso per lei. Qui poi ci dice l'obiettivo che Dio ha in questo, sia per la Chiesa che per la famiglia, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E quindi la parola di Dio è la chiave per santificare la Chiesa, e la parola di Dio è la chiave per santificare la famiglia. Abbiamo bisogno della parola di Dio nelle nostre famiglie, non solo qui in Chiesa domenica mattina, ma ciascuno di noi nelle nostre vite private e collettivamente nella Chiesa e nella famiglia. Dobbiamo spegnere i cellulari e metterli via, e dobbiamo aprire la parola di Dio e leggerla. Io trovo che la parola di Dio ha efficace quando io sono solo e sono concentrato sulla parola. Io imparo di più quando sono da solo davanti alla parola e in preghiera apro il mio cuore, apro i miei occhi, ascolto quello che la Bibbia mi dice. Non ho bisogno che qualcuno me lo predica o che me lo insegna, ma quando io leggo la parola e io apro i miei occhi e il mio cuore, la parola mi insegna, lo Spirito Santo mi insegna. E io credo che soprattutto ciascuno di noi deve fare questo. Noi genitori dobbiamo farlo per i nostri figli, ovviamente. E quindi la parola di Dio è la chiave per rendere le nostre famiglie quelle che devono essere. Il quadro dipinto, versetto 25, innanzitutto è l'amore di Dio per noi, deve guidarci nel nostro rapporto matrimoniale. Versetto 25 dice: Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Guarda cosa dice il versetto 30 e 32. Dice: poiché siamo membra del suo corpo, della sua carne, delle sue ossa, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il mistero è il fatto che la Chiesa non era un insegnamento esplicito nell'Antico Testamento. I credenti fino a Cristo non potevano guardare all'amore di Dio per la Chiesa e alla sottomissione della Chiesa per Dio, perché era un mistero, non lo sapevano, non era conosciuto nell'Antico Testamento. Ma il credente del Nuovo Testamento può vedere, guardare all'opera di Dio, vedere questo quadro e imparare da essa per capire come dobbiamo comportarci in famiglia. Primo Giovanni 4, versetto 7 a 11. Primo Giovanni 4. Primo Giovanni 4, versetto 7 a 11. Se uno parla, lo faccia come... annunciasse gli oracoli di Dio, no? Sto leggendo Primo Pietro, Primo Giovanni 4, versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. O qui l'apostolo Giovanni dice che noi credenti in chiesa dobbiamo amarci in questo stesso modo, e quindi il rapporto in famiglia dovrebbe essere naturale per il credente, cioè il marito amare la moglie è facile, lui ama tutti. Noi dovremmo amarci in questo modo, e cioè in un modo sacrificale verso gli altri, non di e ricordiamoci di questo: Cristo è morto, attenzione, è morto per noi, si è sacrificato per noi, per aiutarci ad essere avvicinati a Dio, per permettere che il nostro rapporto con Dio fosse stabilito. Quindi io amo se ti aiuto nel tuo cammino con il Signore, io amo se mi sacrifico affinché tu possa prosperare nel tuo cammino con Dio. Non sto amando sottomettendoti alla tua volontà, ma mi sacrifico affinché io posso aiutarti nella volontà di Dio nella tua vita. E quindi cambia un po', non è che mi sottometto ad ogni cosa, ma mi sacrifico affinché tu possa avere un buon rapporto con Dio. E non è che concedo che tu rimanga nell'errore, questo non sarebbe bene per te. E quindi il desiderio finale, il desiderio fondamentale dovrebbe essere di aiutare il nostro prossimo nel loro cammino con Dio. La nostra sottomissione è l'atteggiamento giusto nei confronti di Dio e nella famiglia. Abbiamo visto che la moglie, in Efesini 5, dice, anzi, prima del versetto della moglie, versetto 21, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. E quindi la sottomissione è l'atteggiamento giusto nei confronti di Dio e in famiglia. Cioè, io dovrei avere un atteggiamento di sottomissione davanti a Dio e dovrei avere un atteggiamento di sottomissione nella Chiesa e dovrei avere un atteggiamento di sottomissione l'uno all'altro anche nel matrimonio. Questo è quello che dovrebbe caratterizzare il nostro rapporto. Ora, Dio ha un obiettivo specifico e io mi fermerò qui e poi andremo avanti la prossima volta che ho occasione di predicare, il giovedì, ma voglio dire questo: Dio ha un obiettivo specifico per la famiglia, che la famiglia sia santificata, versetto 26, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcun che dissimile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Quindi la volontà di Dio per le nostre famiglie è che, come Dio santifica la Chiesa per presentarla davanti a sé santa e gloriosa, così noi dovremmo lavorare, mariti, dovremmo lavorare per rendere le nostre famiglie sante, pure e presentabili, gloriosamente presentabili davanti a Dio. Dovremmo desiderare che le nostre case siano dei santuari e che le nostre famiglie possano essere lavati e santificati davanti al Signore. Ovviamente ogni persona nella famiglia ha la responsabilità di rispondere alla volontà di Dio, ma i mariti sono chiamati a condurre in questo, a guidare, ad essere innanzitutto esempi in questo, e anche le mogli ovviamente e le mamme. Quindi una famiglia santificata da che cosa? Ho già detto, dalla parola di Dio. La parola di Dio è la chiave. Giovanni capitolo 17 versetto 14 a 17, Gesù nel giardino del Getsemani prega. Guarda, eccolo, vieni, vieni, è tuo marito, vieni. Stiamo predicando proprio su questo. Vieni, guarda, abbiamo quasi finito, sono tornato, grazie, sì, tra un secondo abbiamo finito, siediti accanto a tua moglie, vieni. Una famiglia deve essere santificata dalla parola. Ho detto che in Giovanni capitolo 17 la preghiera di Gesù nel giardino del Getsemani, Gesù prega al Padre e dice: Signore Padre, santifica i discepoli con nella verità, la tua parola è verità. Quindi Dio dice che noi saremo santificati con la verità. Guarda che la predicazione della parola ha un obiettivo di santificarci, di renderci più santo. Quando noi leggiamo la parola di Dio giorno per giorno in casa o in famiglia o in privato o in chiesa, l'obiettivo è di renderci santificati, cioè appartati dal mondo e appartati a Dio. La parola di Dio è la chiave per purificarci e renderci santi. Questo è semplice. È una famiglia, è una famiglia di renderci, l'obiettivo di Cristo è di santificare la famiglia e di rendere la famiglia una famiglia che vive per l'eternità. Guarda il versetto 27. Per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Questo versetto ci dice che noi dovremmo vivere per l'eternità. Come arrivo a quella conclusione? Un giorno noi saremo, Apocalisse capitolo 19 versetto 7, 8 e 9 descrivono la cena delle nozze dell'agnello e della sposa, cioè la Chiesa. Un giorno in futuro sarà questa cena delle nozze che accadrà in paradiso, in cielo, durante il periodo che sulla terra è chiamato il periodo della tribolazione. In cielo sarà la cena delle nozze, ok? Questo è un evento che accadrà in paradiso in futuro. E Dio dice che i mariti devono amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e l'ha voluta santificare, così anche noi dovremmo santificare le nostre mogli e le nostre famiglie affinché possiamo presentarla un giorno davanti al Signore, una famiglia santa e gloriosa. Cioè Le nostre famiglie dovrebbero vivere per l'eternità, vivere per i valori che Dio ha stabilito per noi, vivere per non le cose solamente temporanee o terrene, ma vivere per poter essere davanti al Signore considerati santi e irreprensibili. Io così voglio nel mio cuore, ma io devo ora metterlo in pratica nella mia vita quotidiana. Io non sono un marito così, non sono un padre così, ma lo voglio essere. E il modo per esserlo, la parola di Dio ci aiuterà ad esserlo. E io, la mia preghiera è che ciascuno di noi determineremo di essere questo tipo di credente, questo tipo di marito, questo tipo di moglie, per rendere le nostre famiglie un piccolo paradiso sulla terra, che sarà un piccolo assaggio di quello che poi vivremo in eternità, ok? Ci sarebbe molto di più da dire, ho messo una linea qui, riprenderemo per il piano di Dio che deve essere svolto dai mariti e le mogli in questo matrimonio e poi la potenza su cui dipendere, cioè lo Spirito Santo.